Allora, comincia. Buonasera a tutti, diamo inizio alla seduta del Consiglio Comunale di giovedì 28 settembre. La parola alla dottoressa Rocchi per l'appello.
Adesso vediamo, magari qualcuno è chiuso. Guerzoni,
Presente.
Tebasti,
Presente.
Gardini, Guerzoni Marco, Zaccarelli, Bozzoli. Arletti ha comunicato l'assenza. Lasagni ha scritto che arriva, quindi per ora. Sereni, Rubiani, non abbiamo notizie. Vandelli ha comunicato la sua assenza. Costa anche. Lugli.
Presente.
È arrivato Lasagni. Grazie. Partiamo con il punto numero 2, no, scusate, col punto numero 1, l'approvazione dei verbali della seduta precedente, che ricordo è stata quella del 17 luglio 2023. La parola alla dottoressa Rocchi.
Approvazione verbale seduta precedente, voto favorevole 8, 2 astenuti, Lugli Vandelli. Approvazione accordo territoriale polo intermodale della logistica ai sensi dell'articolo 130-80 del PSC vigente, voto favorevole 8, 2 contrari, Lugli Vandelli. Adozione della proposta di piano urbanistico generale dell'Unione delle Terre d'Argine, ai sensi dell'articolo 46, legge regionale 24-2017, voti favorevoli 7, 1 contrario, Vandelli, 1 astenuto, Lugli.
Qualcuno vuole fare dei commenti? Vuole intervenire? No? Quindi mettiamo in votazione. Chi è a favore? Unanimità. Dunque, passiamo al punto numero 2, che come il numero 3 riguarda la protezione civile comunale. Il numero 2 è con noi la dottoressa, l'architetto De Angelis. Il numero 2 è l'approvazione del regolamento del gruppo comunale di volontariato di protezione civile di Campogalliano. La parola all'assessore Messori.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ci tenevo a dire due parole di inquadramento per queste due importanti delibere, che sono delibere diverse, ma riguardano uno stesso tema, che è quello della protezione civile. Datemi un secondo per trovare una posizione, perché il microfono non aiuta. Ok. Allora, al presente punto dell'ordine del giorno parliamo di regolamento del gruppo comunale di protezione civile. Al prossimo punto parleremo del piano di protezione civile, poi mi riserverò magari di introdurre anche la prossima proposta di deliberazione. In entrambi i casi andiamo verso un rinnovo dell'esistente, quindi concentriamoci adesso sulla delibera che riguarda il gruppo comunale dei volontari di protezione civile. Recentemente sono stati pubblicati decreti e direttive da parte del Consiglio dei Ministri, fino ad arrivare alla direttiva del 3 marzo 2023, che ha per titolo Approvazione di uno schema tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di gruppi comunali di volontariato di protezione civile. E attraverso questa proposta di deliberazione si chiede al Consiglio innanzitutto di confermare la volontà di avvalersi del gruppo comunale di volontariato di protezione civile e poi di approvare il nuovo regolamento proposto in delibera, abrogando quello vigente che era stato approvato in questo stesso Consiglio il 24 giugno del 2010, quindi è passato un po' di tempo. Con il nuovo regolamento rimangono invariati importanti aspetti, per esempio, faccio l'esempio di quello dei ruoli, quindi viene ribadito che il ruolo del sindaco è l'autorità territoriale di protezione civile e in quanto tale responsabile, il ruolo del comune che è l'ente attuatore del piano di protezione civile e poi si spiega cos'è il volontariato organizzato di protezione civile, iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, ricompreso tra le strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, che concorre nelle attività di previsione, prevenzione dei rischi, attuazione degli interventi, eccetera. Ci sono poi alcune novità, fra cui spicca la volontà di spingere i gruppi nella direzione di una sempre maggiore democraticità, dando maggior peso all'assemblea del gruppo, assemblea che per esempio sarà chiamata a riunirsi con maggior frequenza rispetto al passato e che dovrà indicare il proprio referente, il referente del gruppo, ogni 3 anni anziché per esempio ogni 5, ovviamente con possibilità di riconferma. E in appendice a questa stessa deliberazione è riportato anche un regolamento per i rimborsi e si è approfittato dell'approvazione di questo nuovo regolamento per formalizzare una modalità di rimborso che fosse consona per tutte le parti coinvolte, concordata ovviamente con i volontari. E, in conclusione, ne approfitto per ricordare poi l'evento sempre organizzato dai nostri volontari dal titolo Io non rischio, che sarà presente anche sul territorio di Campo Galliano con i nostri volontari i prossimi 14 e 15 ottobre. Da parte mia è tutto.
Grazie Assessore. Non direi di aprire il dibattito, domande, dibattito con i consiglieri. Se ci sono degli interventi? Nessuno? Ah, consigliere Lugli, prego.
Una domanda che è più da commissione, mi è venuta in mente, quindi la faccio stasera. E i volontari di protezione civile hanno un tesserino di riconoscimento? Anche perché può succedere che altre persone siano in luoghi, persone iscritte alla protezione civile di fuori Campo Galliano, a Campo Galliano durante un evento, oppure che un cittadino di Campo Galliano magari si trova in vacanza per prestare la propria opera, perché comunque è una persona formata e attrezzata. Sappiamo bene che in certe evenienze la tempestività è un fattore estremamente importante. Allora chiedevo, c'è un tesserino di riconoscimento per queste persone? Grazie.
Dottore, niente stasera, architetto De Angelis, prego.
Allora, sì, confermo che sono dotati di un tesseramento, di un tesserino, diciamo, di riconoscimento. Quello però che appunto dicevi tu, Paolo, nel momento in cui si dovesse, diciamo, verificare un'emergenza e loro sono fuori dal territorio comunale, non possono però decidere autonomamente di prendere parte ovviamente ad un'attività emergenziale, perché il loro operato comunque deve essere coordinato dal coordinatore, dal gruppo dei volontari del territorio, quindi eventualmente potrebbe entrare in azione solo dietro disposizione e non autonomamente, però è previsto che abbiano un tesserino.
Grazie.
Se non ci sono altri interventi? Ok, quindi credo a nome di tutti, visto che siamo in Consiglio Comunale, mi sento, è un momento, non sono neanche presenti, però mi sento di lasciare anche insomma ai verbali il ringraziamento da parte di tutta l'amministrazione comunale, di tutto il Consiglio, per il lavoro che i nostri volontari fanno, preziosissimo, in aiuto delle volte anche ad altri comuni, ma anche quello che fanno prezioso sul nostro territorio. Quindi davvero grazie a tutti i nostri volontari. E allora mettiamo in votazione, chi è a favore? Unanimità. C'è l'immediata eseguibilità come sopra?
Ok.
Bene, quindi approvato l'unanimità. Passiamo al terzo punto, che come abbiamo già anticipato, riguarda sempre la protezione civile, ma non solo il gruppo di volontari in questo caso, che è invece proprio l'approvazione del piano comunale di protezione civile. Passo la parola ancora all'assessore Messori.
Sì, sempre due parole di presentazione, di inquadramento. In questo caso c'è stata una delibera di giunta regionale del 2018 con la quale è stato approvato il documento dal titolo Indirizzi per la predisposizione dei piani comunali di protezione civile, quindi da lì è cominciato un lavoro di rinnovo dei piani comunali, e un lavoro che nel nostro caso è stato condotto in modo concorde con quello del gruppo intercomunale di protezione civile dell'Unione delle Terre d'Argine, e finalmente portiamo in approvazione questo lavoro corposo. Il piano vigente era stato approvato con delibera di consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine nel 2015 e da allora poi c'erano stati due interventi con i quali la giunta comunale di Campogalliano nel 2022 ha apportato degli aggiornamenti, in particolare l'aggiornamento del COC, che è il centro operativo comunale, e l'altro aggiornamento che riguarda l'individuazione delle aree di attesa, di accoglienza, di ammassamento e di deposito da utilizzarsi in caso di emergenza. Allora, quello che questa sera si chiede al Consiglio Comunale di Campogalliano è di abrogare il vigente regolamento e anche gli aggiornamenti che sono stati fatti, che sono appena stati citati, in favore del nuovo regolamento che è parte integrante della delibera. Io non mi dilungo nel merito, anche considerando che il piano è stato diffusamente presentato durante la commissione della scorsa settimana. Mi limito soltanto a ringraziare tutti gli uffici coinvolti, che sono diversi, tenendo presente che il tema in esame è trasversale riguardo a molti dei settori in cui sono organizzati sia il Comune sia l'Unione, perché non riguarda, come è più facile pensare, soltanto gli aspetti territoriali, ma anche quelli importantissimi di comunicazione, sociosanitari e così via. È tutto.
Grazie all'assessore, passo la parola per un'illustrazione riassunta all'architetto De Angelis.
Sì, allora, sinteticamente rappresento un attimo in cosa è consistita questa modifica. Come diceva l'assessore Messori, in realtà è proprio all'interno di una delibera regionale, di giunta regionale, che è stato definito lo schema e sono stati definiti gli indirizzi che i comuni dovevano perseguire nella conformazione del nuovo piano. Questo per dire che la struttura del piano che di questa sera si propone l'approvazione è una struttura che viene appunto definita all'interno delle linee di indirizzo definite dalla regione. E fondamentalmente il piano è strutturato su quattro capitoli. Il primo capitolo è quello riassuntivo della rappresentazione del territorio, rappresentazione per quanto riguarda proprio le caratteristiche, le peculiarità morfologiche del territorio di Campogalliano, a cui sono collegate anche le criticità, quindi le vulnerabilità che il territorio presenta, motivo per il quale in base a tutte quelle che sono, diciamo, le criticità e gli eventi che si possono verificare, che possono essere appunto sia quelle con preannuncio che quelle senza preannuncio. Quelle senza preannuncio, ovviamente è facile capire che sono riferite ai terremoti oppure a delle, diciamo, particolari eventi appunto per i quali non è prevedibile l'arrivo, quindi questo è quello che si può verificare in qualunque territorio. Oltre a queste ci sono invece tutta una serie di eventi che sono prevedibili, controllabili attraverso, diciamo, dei sistemi anche di allertamento e per i quali appunto è possibile anche prepararsi. In particolar modo noi parliamo, diciamo, dell'evento che colpisce maggiormente il territorio di Campogalliano, che è quello delle alluvioni, che purtroppo frequentemente interessano il territorio, e al di là del fatto quindi che il piano rappresenti qualunque tipo di evento e per ciascun tipo di evento detti poi le azioni da mettere in campo, noi per il territorio di Campogalliano, forti dell'esperienza anche maturata negli ultimi anni, abbiamo corredato il piano anche di una serie di documentazione, soprattutto cartografica, che rappresentasse l'evento in funzione di quello che si è verificato negli anni. E, quindi quindi per esempio abbiamo prodotto degli elaborati che dimostrano qual è la modalità di propagazione degli allagamenti che colpiscono soprattutto la parte sud del territorio e quali sono gli elementi del territorio maggiormente vulnerabili, per esempio i sottopassi che normalmente si allagano oppure quali sono diciamo i sistemi di sicurezza che dove sono collocati, i sistemi di sicurezza su cui si può agire durante l'evento per cercare di mitigare il più possibile i danni. E tutta aver cartografato diciamo tutti questi elementi ha rappresentato insomma per noi dell'ufficio e ovviamente per l'amministrazione un punto di forza che rende efficace il piano diciamo d'emergenza che, di cui questa sera si propone l'approvazione proprio perché in caso di evento indipendentemente da chi si troverà a viverlo e quindi io faccio riferimento sia agli amministratori o anche ai tecnici che in quel momento sono presenti, possano, grazie a queste informazioni che sono state cartografate, si possa intervenire immediatamente con tempestività e quindi ovviamente con l'obiettivo di ridurre al minimo i rischi. I danni. E, questo quindi la parte diciamo rappresentativa del territorio e degli eventi che si possono manifestare, come dicevo, è stato rappresentato nel primo capitolo, che è quello dell'inquadramento generale. Il secondo capitolo dettaglia invece l'organizzazione della struttura comunale di protezione civile. La struttura comunale di protezione civile è una struttura che si manifesta diciamo in una duplice veste, cioè abbiamo una struttura ordinaria che è quella che fa capo appunto è incardinata soprattutto all'interno dell'ufficio tecnico, ma vede come rappresentanti principali gli amministratori, in primis il sindaco, il vice sindaco e l'assessore di riferimento, e poi alcune figure dell'ufficio tecnico, dove appunto nella figura poi del responsabile dell'ufficio tecnico è individuato il responsabile delle funzioni tecniche della protezione civile, quindi che opera diciamo anche ordinariamente, cioè in tempo di pace, insieme ad alcuni collaboratori che fanno sempre parte dell'ufficio tecnico. Oltre all'ufficio tecnico interviene molto, molto importante è anche l'azione diciamo dei colleghi addetti alla comunicazione. Oltre però a questa che è la struttura ordinaria che opera come dicevo, soprattutto in tempo di pace, all'interno del capitolo 2 è rappresentato anche la struttura operativa, quindi il cosiddetto COC, che è quello, diciamo, è la struttura che deve operare durante le emergenze. È costituita da una molteplicità di funzioni, quindi oltre a, diciamo, la funzione scientifico-operativa che è identificata nelle figure che dicevo prima, c'è appunto la funzione volontariato, la funzione sanità e sociale, all'interno della quale sono presenti anche i colleghi dei servizi sociali, la funzione mezzi dove appunto ritroviamo sempre alcune persone dell'ufficio tecnico che coordinano normalmente la messa a disposizione di tutti le attrezzature di cui appunto è dotato il comune, che ovviamente durante un'emergenza vengono messi a disposizione dei volontari per poter operare sul territorio. Poi abbiamo la funzione comunicazione, come dicevo prima, e tante altre. Il terzo capitolo è quello che invece definisce un modello di intervento, cioè stabilisce, seguendo un sistema appunto definito chi, cosa, quando, chi deve intervenire in occasione di ogni evento, dei particolari appunto eventi che si possono manifestare, cosa deve fare la persona che appunto è individuata ad intervenire e soprattutto in quale momento, in quale fase dell'evento che appunto viene rappresentato in questi modelli di intervento deve fare, quindi chi, cosa e quando. E questi modelli di intervento sono stati rappresentati per appunto le singole emergenze che si possono manifestare. Allora, come vi dicevo prima, il fatto che il piano è strutturato in maniera, diciamo, abbastanza rigida, perché è stato definito così dalla Regione, e stesso la Regione che ha chiesto ai comuni di popolare, diciamo, la struttura per così come era stata impostata, motivo per il quale, senza apportare, diciamo, soprattutto senza eliminare delle parti, e io mi riferisco soprattutto a quegli eventi che per le caratteristiche del nostro territorio sappiamo che non si possono mai verificare, mi riferisco per esempio al rischio frane, nel nostro territorio sicuramente non si verificherà mai un rischio di questo tipo, però nonostante questo, per espressa richiesta della Regione, la rappresentazione, cioè diciamo il capitolo e la parte relativa a questo evento, per quanto non sia stata completa, abbiamo dovuto comunque lasciarla all'interno del piano. L'ultimo capitolo è quello dell'informazione alla popolazione, un capitolo importantissimo che, all'interno del quale, oltre ad aver appunto evidenziato l'importanza della comunicazione, che viene distinta in tre categorie, quindi viene appunto chiaramente rappresentata l'informazione viene distinta in quella propedeutica, in quella preventiva, in quella invece che si deve realizzare in fase d'emergenza, dove per propedeutica si intende appunto tutta quella serie di azioni che l'amministrazione deve mettere in campo per diffondere la cultura della protezione civile tra i cittadini. Quella preventiva invece è una comunicazione che i comuni devono attivare attraverso anche delle brochure informative per preparare i cittadini di fronte ai rischi che si possono manifestare sul territorio, e preparandoli e distruendoli anche sulle modalità comportamentali che devono essere appunto assunte durante l'evento. E a tale proposito segnalo che infatti è stata predisposta una brochure che ho avuto modo di illustrare durante la commissione e che è stata predisposta in collaborazione con l'Unione, con gli altri comuni dell'Unione, in coordinamento con l'Unione Terre d'Argine, e che sarà prossimamente diffusa e cioè divulgata tra la cittadinanza. E poi infine abbiamo l'informazione, che è quella emergenziale, che è quella che durante l'evento informa i cittadini, ed è una comunicazione diretta indirizzata ai cittadini che sono direttamente interessati dall'evento. Faccio un esempio: durante le alluvioni, attraverso un sistema di messaggistica, vengono direttamente informati i cittadini che abitano, quindi che sono appunto residenti all'interno delle aree maggiormente vulnerabili. Anche rispetto, diciamo, a questo dato, noi abbiamo costruito una cartografia con la individuazione delle famiglie che abitano all'interno delle case collocate appunto in queste aree sensibili. Di queste famiglie, all'interno di questa cartografia, che appunto è ad uso interno e che però può risultare utilissima durante le emergenze, l'abbiamo già utilizzata nell'ultimo evento alluvionale, sono riportati dati anche eventualmente di fragilità presenti all'interno di quel nucleo familiare, sono riportati tutti i riferimenti telefonici per poter tempestivamente comunicare con queste persone, quindi al di là della messaggistica, in casi particolari, e mi riferisco soprattutto a quegli eventi in cui c'è magari un susseguirsi rapido dell'evento, motivo per il quale, quindi un peggioramento per esempio dell'evento, motivo per il quale bisogna tempestivamente informare le persone, magari consigliandole di allontanarsi, e quindi si precede, ecco, anche l'ordinanza di evacuazione viene normalmente preceduta da un contatto telefonico diretto. In linea di massima io in modo veramente molto molto sommario ho cercato di descrivervi come è strutturato il piano, se avete comunque qualche domanda sono qui a disposizione.
Grazie, passo la parola a chi ha domande, ce ne sono, o interventi? E consigliere Gardini, prego.
Grazie. Niente, solo per sottolineare appunto questa ultima parte illustrata anche dall'architetto, cioè la quarta parte, perché almeno personalmente quando penso magari alla protezione civile subito salta in mente l'emergenza o comunque la parte più insomma finale di un evento o di una cosa brutta, ecco. Invece dobbiamo ricordarci e ricordare che la protezione civile appunto non è solo questo, è utile sia per chi amministra ma anche per la comunità, quindi anche la popolazione in tempi di non emergenza, per insegnare, fai e spiegare comunque anche cos'è il territorio e cosa ci circonda per poi affrontare meglio poi le fasi emergenziali. Grazie.
Altri interventi? A posto? Va bene, allora concludo dicendo che il lavoro fatto è stato immane, poi è chiaro che in futuro si cambierà, si migliorerà come sempre, insomma anche in base poi a quello che si vive, però forse adesso noi, le amministrazioni di adesso, diciamo delle nostre aree, non solo l'Emilia Romagna, anche qualche altra regione, diamo per scontato di avere questi documenti che dicono chi fa cosa eccetera. Non era così fino, sapete bene, a una decina d'anni fa, insomma, anche soltanto, ed è molto importante perché dovete sapere, penso che lo sappiate già come consiglieri, che ce l'hanno comunque detto appena siamo diventati sindaci nel 2014, che tra l'altro con una figura geometrica, insomma, che spiegava bene il concetto, ma più si fa in tempo di pace, meno, che non significa che non si debba fare niente, però meno si deve tribolare, chiamiamolo, nel tempo di emergenza, quindi davvero più si è organizzati quando succede l'emergenza di qualunque tipo, se le persone sono già collegate, hanno i telefoni, hanno i numeri, sanno come si deve intervenire, struttura comunale, volontari, regione, provincia, si evita di perdere del tempo davvero prezioso, eventualmente anche per salvare vite umane, ma comunque per gestire il territorio. Quindi queste operazioni che portano via tantissimo tempo, anche gli uffici, e lo sappiamo bene, però siamo anche consapevoli del fatto che va fatto, e poi sperando di non utilizzarlo mai, ma sappiamo che tanto per un motivo o per l'altro lo utilizziamo, insomma. E quindi davvero grazie anche a tutti gli uffici che hanno fatto questo lavoro. Ma l'invito per voi, per noi, beh, sindaco è chiaro che è a capo della protezione civile, però tutti, giunta, ma soprattutto anche consiglieri, è quello, pian piano, in materiale corposo, però di leggervelo, di guardarlo bene, l'avete già ovviamente guardato bene prima del consiglio, in modo poi da essere, insomma, da essere consapevoli di quando succederanno, speriamo di no, delle emergenze, di essere comunque consapevoli di quello che si deve fare. Quindi grazie davvero ancora per il lavoro svolto, mettiamo in votazione. Chi è a favore? Unanimità. C'è l'immediata eseguibilità come prima. Bene, grazie. Abbiamo, scusate, ho perso un altro punto che riguarda, diciamo così, l'ufficio tecnico. Il numero 4 è l'approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Modena e i comuni di Bastiglia, Bonporto, Campo Gagliano, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Nonantola e Soliera, per il servizio di gestione del canile intercomunale di Modena e per attività veterinarie non istituzionali. Prima di passare la parola dico solo, ricordiamocelo perché è un po' complicata, noi di Campo Gagliano abbiamo il gattile con l'Unione Terre d'Argine che è a Carpi, invece il canile con Modena e i comuni della cintura. Passo la parola all'assessore Messori.
Si ricorderà che il precedente rinnovo di questa convenzione è avvenuto 3 anni fa, nell'ottobre del 2020, e la portiamo di nuovo in approvazione perché è scaduta quest'estate. La nuova proposta di deliberazione è sostanzialmente la stessa. Le differenze sono due, sono già state illustrate in commissione. C'è intanto un aggiornamento del criterio di riparto della spesa fra gli enti, dove è stato introdotto un nuovo parametro, quindi i 3 parametri precedenti diventano 4 per il calcolo, però l'introduzione di questo nuovo parametro non inficia il comune di Campogalliano. E poi l'altro sono invece quello dei maggiori oneri complessivi, questi sì comportano un aumento di spesa per il nostro comune di circa un 5% annuo. E ecco, io non mi dilungo oltre, voglio solo approfittarne per ribadire l'importanza di questo servizio per i nostri territori, per dire che quanto ci risulta fin qui questo servizio funziona bene, e per ringraziare l'ufficio dei diritti animali del comune capofila, che è il comune di Modena, per il costante presidio che fa, il che include sia una buona conoscenza della struttura e delle associazioni che la gestiscono, sia i bisogni di noi proprietari. E questo è importante perché in un servizio come questo la recettività non è mai scontata, visto anche l'elevato numero di esemplari canini che sono presenti sul nostro territorio. Grazie.
Direi che siamo a posto così, è stato illustrato in commissione, quindi apro il dibattito. Non ci sono interventi, quindi metto in votazione. Chi è d'accordo all'approvazione dello schema di convenzione come letto prima a titolo? Chi è d'accordo? Centrosinistra Campogalliano, contrari? Nessuno? Astenuti? Movimento 5 Stelle. C'è l'immediata eseguibilità, contiamo i voti di prima, quindi sì, e astenuto 5 Stelle. Grazie. Numero 5, aggiornamento del piano strategico per l'ottimizzazione gestionale e la valorizzazione dei beni immobili di proprietà comunale ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 58 del decreto legge 112/2008 anno 2023. È un titolo molto difficile, la questione è più chiara, quindi passo la parola direttamente all'architetto De Angelis.
Sì, allora questa proposta prevede l'inclusione all'interno del piano delle valorizzazioni e delle alienazioni di un'area di 150 metri quadri ubicata in via Abate, in prossimità dell'area diciamo sportiva dove c'è la pista motocross, dove è attualmente installata una stazione radiobase di telefonia. In realtà attualmente quell'area controllata, diciamo, è sottoposta ad un contratto di affitto nei confronti appunto di una società di telefonia, un contratto che era stato attivato, rinnovato nel 2019, poi in realtà era un contratto diciamo che si tramanda dagli anni 2000, e rispetto al quale però in realtà in virtù delle modifiche normative che sono intervenute nel 2021 col DL 77, che ha introdotto una forte agevolazione per le società di telefonia che avevano appunto le stazioni, quindi questi pali della telefonia su aree pubbliche. Un'agevolazione che consentiva in realtà a queste società di poter pretendere, in luogo dei canoni di affitto, di applicare un canone unico, il cosiddetto canone antenne, che ha creato diciamo non pochi problemi per tutti gli enti, che per chi l'ha applicato appunto si è visto immediatamente diciamo ridotto di quelle che erano le entrate derivanti da questi contratti di affitto. E in realtà è proprio questo il motivo per il quale oggi si propone, diciamo, di inserirlo all'interno del piano delle valorizzazioni. Perché? Perché la società che detiene questo contratto di affitto già da qualche anno ha sollevato, diciamo, ha fatto presente, diciamo, al comune dell'intenzione di non voler più pagare questo canone, ma piuttosto, diciamo, di dismettere addirittura diciamo la funzionalità di questa stazione radio, per cui si è capito, insomma, che in un'ottica, soprattutto in un quadro normativo che oggi ha creato anche ha fatto, diciamo, insorgere diversi contenziosi all'interno delle amministrazioni comunali, proprio per quello che vi spiegavo prima, cioè per il fatto che molti gestori di imperio, grazie a questa modifica normativa, hanno imposto, diciamo, agli enti di accettare questo canone unico, che non ricordo se ho detto, ma è appunto di 800 euro all'anno per ogni impianto, e quindi un importo decisamente inferiore a quello che può essere un canone d'affitto medio, nel nostro caso specifico, quell'area attualmente, per quell'area viene pagato un canone di 7.900 euro all'anno. Allora, proprio di fronte quindi a queste intenzioni che, come dicevo, la società di telefonia ha già manifestato da qualche anno, si è pensato di introdurlo all'interno del piano delle alienazioni, delle valorizzazioni, per poter proporre diciamo, prevedere un'ipotesi di concessione pluriventennale che sicuramente, in luogo quindi di un canone d'affitto che sicuramente non la società che attualmente l'ha sottoscritto non ha più intenzione di pagarlo, e quindi questo sicuramente agevolerebbe, diciamo, il comune ad introitare sicuramente un canone maggiore, che seppure appunto non dovesse essere equivalente al canone d'affitto, però sarà sicuramente di gran lunga superiore al canone unico di 800 euro che ancora oggi la legge consentirebbe, insomma, di applicare.
Bene, grazie. A chi la parola? È entrato Rubiani. No.
A favore del microfono, grazie.
A chi la parola? Consigliere Lugli, prego.
Grazie. Io sfrutto questo tempo per dire che il nostro gruppo voterà in maniera negativa a questo provvedimento, perché riteniamo che il Comune da una parte sia danneggiato dall'atteggiamento degli organi preposti superiormente, cioè dallo Stato che di imperio ha deciso una cosa che è di competenza comunale. Dall'altra vedo che comunque non c'è un progetto specifico per il futuro, diventa un porre una pezza a una situazione che è venuta avanti, non c'è programmazione su questo, quindi per noi diventa un documento fine a se stesso, e quindi il nostro voto sarà negativo. Grazie.
Altri? Consigliere Rubiani, prego.
Grazie. Volevo porre un quesito, perché essendo arrivato di corsa speravo di arrivare in tempo a questo punto, ma avete corso anche voi in mezz'ora. Volevo un chiarimento. Questa legge da quando c'è questa, perché siamo passati a questo obbligo di 800 euro essendo un ente pubblico noi? Chi è che ci vincola? Ho perso quel pezzo lì, mi scusi architetto.
Prego, De Angelis.
Allora, come dicevo, il DL 77 del 2021, che ha introdotto per una particolare tipologia di aree, in particolare appunto mi riferisco alle aree diciamo indisponibili, cioè quelle per le quali diciamo le aree pubbliche sulla quale sono presenti dei pali appunto della telefonia e che però fanno parte le aree devono avere una caratteristica particolare, cioè far parte del patrimonio indisponibile, è previsto appunto che si debba, per agevolare e per andare incontro ai gestori della telefonia, in virtù del fatto che la telefonia viene riconosciuta come un servizio di interesse pubblico, il legislatore ha ritenuto che i comuni, tra virgolette, non dovessero speculare sui canoni di affitto, ma in virtù della strategicità del servizio, fossero obbligati a accettare un canone, diciamo, di concessione, definito appunto canone antenna, che è pari agli 800 euro a impianto. Ora, ovviamente l'atteggiamento dei gestori è stato, diciamo, di molteplice, di diverso tipo, nel senso che alcuni gestori hanno cavalcato l'onda e hanno subito, dal momento in cui è uscita quella norma, cominciato a, in luogo del canone di affitto, ad applicare il canone unico. Ovviamente questo ha generato in tutti i comuni dei contenziosi, come dicevo prima, motivo per il quale a questa normativa del 2021 questa normativa si è arricchita di tanta giurisprudenza che è appunto costituita da tutte le sentenze che in questi anni, dal 2021 ad oggi, ci sono state e che comunque appunto la maggior parte sono risultate favorevoli a favore appunto dei comuni. Però ciò non esonera l'ente che si trova e si ritrova in questa circostanza ad affrontare un contenzioso in ogni caso. Ed è questo il motivo per il quale il Comune ha ritenuto più opportuno, di fronte alle minacce del gestore di rimuovere addirittura il palo e quindi rinunciando e dismettendo il contratto, pensare ad una conversione appunto della tipologia di gestione del contrattuale, pensando appunto ad un'ipotetica concessione che potrà e dovrà comunque essere fatta mediante una procedura di evidenza pubblica, ovviamente, fatto salvo il diritto di prelazione di cui per esempio ora l'attuale gestore gode, perché è un diritto che è stato chiaramente esplicitamente riportato all'interno del canone del contratto di affitto.
Grazie. Altri? Continua il dibattito, chi vuole? Consigliere Rubiani.
Sì, adesso che ho chiarito meglio, cioè, al di là della delibera specifica di cui stiamo discutendo, nella quale ci asterremo, perché per evitare che si pensi che votiamo contro a questo passaggio che avete un contenzioso per il comune e cerca di mettere una pezza a un qualcosa che al piano di sopra hanno pensato molto male, dicevo, al di là di questo, e quindi già detto il voto nostro, rimane un fastidio, per non dire di peggio, perché così facendo, grazie a questo provvedimento che non so di chi sia, ma comunque è del governo, un decreto legge, anzi del Parlamento, e alla fine della fiera, e qui a Campo Gagliano, per dire, ci sono torri che valgono 12-15 mila euro e altre che ne valgono 800, è bellissima questa idea, e anche l'invocare, come fatto dal decreto, il servizio pubblico, la telefonia come servizio pubblico, è una presa per i fondelli dei cittadini, perché se lo è per tutti, e se no non lo è, e poi è un servizio pubblico, però le nostre tariffe non le decide lo Stato, è un libero mercato, quindi forse c'è stato qualche errore all'epoca delle privatizzazioni, se lo si diceva, quando abbiamo ceduto l'universo per far cassa, bisognerebbe che ognuno andasse a guardare nei propri armadi chi c'era all'epoca, però oggi ne paghiamo le conseguenze. E niente, io credo che una riflessione su questo da porre per ognuno di noi che ha un piano di sopra regionale e nazionale, perché questo davvero è una presa in giro del cittadino. Grazie.
Altri? Quindi mettiamo in votazione il punto 5 come descritto prima. Chi è a favore? E centrosinistra Campogalliano. Contrari? Movimento 5 Stelle. Astenuti? Progetto Campogalliano. C'è l'immediata eseguibilità uguale alla votazione precedente. Grazie. Facciamo cambio funzionario. Grazie De Angelis. E adesso abbiamo con noi il dottor Bertolani. Allora, punto numero 6, approvazione del bilancio consolidato del gruppo Comune di Campogalliano relativo all'esercizio 2022. La parola all'assessore Tebasti.
Grazie sindaca. Allora, il documento, il bilancio consolidato che andiamo a proporre per l'approvazione questa sera è un documento che approviamo tutti gli anni entro il 30 settembre. La finalità principale di questo documento è di rappresentare in modo veritiero e corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria dell'intero gruppo di amministrazione pubblica del Comune di Campogalliano, il cosiddetto GAP. Il gruppo amministrazione pubblica è l'insieme degli enti strumentali, delle aziende e delle società controllate e partecipate da comprendere nel bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2022. La giunta comunale con due deliberazioni ha individuato quali sono gli enti appunto da comprendere e sono Acer, azienda Casa Emilia Romagna della provincia di Modena, di cui abbiamo l'1%, il consorzio di attività produttive e aree servizi, di cui abbiamo il 5,01%, l'ente di gestione per i parchi e la biodiversità dell'Emilia Centrale, di cui abbiamo il 6,64%, il gruppo AIMAG, di cui abbiamo il 3,69%, l'EPIDA SCPA, 0,0014 e AES, Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, di cui abbiamo lo 0,539. Nel caso della partecipazione detenuta in AIMAG, specifichiamo che questa società redige a sua volta il bilancio consolidato. Viene quindi utilizzato questo bilancio di gruppo per effettuare il consolidamento. I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo amministrazione pubblica sono aggregati voce per voce per un importo proporzionale alla quota di partecipazione. Il bilancio consolidato 2022 del Comune di Campogalliano chiude con una perdita consolidata pari a 1.404.560 euro, dovuta principalmente alla perdita della capogruppo, 1.432.648, quindi solo debolmente compensata dall'utile del gruppo AIMAG. Quest'anno l'utile di AIMAG ha avuto una leggera contrazione, quindi i 10.898 euro contro 17.286 del 2021. Ma questo valore del conto economico in negativo deriva principalmente dalle ripercussioni degli ammortamenti degli investimenti a causa delle diverse logiche e caratteristiche della contabilità finanziaria degli enti pubblici che portate nella contabilità economica ci fanno avere una perdita. Questo è proprio dovuto alle due differenti logiche del bilancio finanziario dell'ente pubblico e invece di un bilancio, di un conto economico, di un bilancio pari a un ente privato. Quindi noi la nostra situazione finanziaria, se vi ricordate, l'abbiamo analizzata in dettaglio nel rendiconto a fine aprile e in sede di rendiconto e avevamo avuto un risultato di amministrazione pari al 31/12/2022 pari a 5.332.769. La struttura del bilancio consolidato, la nota integrativa, l'abbiamo analizzata in commissione il 22 settembre. Ringrazio ringraziamo il dottor Bertolani appunto per l'illustrazione precisa. Questo documento è composto da tre sottodocumenti: lo stato economico consolidato, lo stato patrimoniale consolidato attivo e passivo e la relazione sulla gestione, appunto comprensivo di nota integrativa. Infine, il 12 settembre, il revisore unico contabile, la dottoressa Francesca Zedoni, ha espresso parere favorevole all'approvazione di questo bilancio. Grazie.
La parola ai consiglieri. Nessuno? Aspettiamo un attimo. Io metto in votazione. Stiamo dando la parola ai consiglieri. Consigliere Rubiani, prego.
Okay, perfetto. Niente, semplicemente consolidato, sappiamo tutti che cos'è, quindi è quello che è già successo, c'è poco da dire, se non sostanzialmente dire che qui ancora avevamo un AIMA che produceva utili e quest'anno per adesso non sappiamo se ci saranno o come saranno, e quindi credo che questo è di nuovo, dopo anni che ne parliamo, un tema d'attualità e un problema non risolto. E dovremmo invece non solo farcene carico oggi, ma essercene fate carico in modo un po' più determinato in tempi precedenti. Un'altra cosa che balzava agli occhi leggendolo era, ma è un po' fuori tema, ma giusto per ricordarlo a tutti noi, il servizio di raccolta rifiuti, 1.400.000 euro, a fronte di rifiuti che sono in calo, dice che stiamo andando nella direzione che temevamo, cioè un aumento del costo pro unità di misura del rifiuto. Ma questo era solo una nota a margine, ma temo che tra aprile e maggio prossimo vedremo poi, ahimè, qualcosa di significativo in materia. Niente, peraltro noi ci asterremo su questo bilancio e finito qui.
Consigliere Lugli, prego.
Sì, ecco, su AIMAG mi viene da dire, vi avevamo avvertito, perché comunque le posizioni assunte, soprattutto con l'ultimo anno, con le prese di posizione e quant'altro, non aiutano a gestire una società, soprattutto se questo deve trovare l'accordo da tante espressioni diverse della stessa figura, il sindaco chiamato a gestire in comunione con gli altri sindaci la società AIMAG. Non capiamo perché per tanti anni si è andati d'accordo e adesso c'è stato voglia di discutere, di mettersi in contrapposizione, addirittura c'è un'azione legale e quant'altro, quindi per noi diventa veramente difficile capire come ci si possa arrivare a questo punto, se non per posizioni preordinate, e questo non ci piace. In più il fatto che il comune, dopo anni di attività, si vada a indebitare, quindi presenti un consolidato in negativo, speriamo che sia solamente passeggero. Purtroppo sappiamo bene tutti che l'investimento sulla casa della comunità porterà un susseguirsi di bilanci in linea con questo. Staremo a vedere. Il nostro voto comunque sarà negativo. Grazie.
Grazie. Altri? Mm. un brevissimo commento solo sul fatto di AIMAG, dell'improvvisamente che non si va più d'accordo. Io non voglio dire il contrario, nel senso che capisco che, per quanto me l'avete riconosciuto, io riconosco a voi la correttezza nelle relazioni con l'amministrazione sul discorso di AIMAG, credo che ci sia un riconoscimento reciproco, però vi abbiamo tenuto, vi ho tenuto per quello che era possibile aggiornati, e era un po' che si diceva che continuare in questo modo non si andava a finire bene, ecco. Poi il fatto di averci provato fino all'ultimo di evitare posizioni contrapposte, ce l'abbiamo messa tutti a nostro modo, penso di poter dire ce l'abbiamo messa tutti, poi però non ha funzionato. Quindi nelle prossime settimane, mesi, sapete che ci saranno dei risvolti, quindi quando ci sarà qualcosa di ufficiale da poter dire, non mancherò di tenere tutti i capigruppo aggiornati. E se non ci sono altri interventi, metto in votazione. Quindi chi è a favore del bilancio consolidato del gruppo comune di Campogalliano per il 22? Centrosinistra Campogalliano, contrari? Movimento 5 Stelle, astenuti? Progetto Campogalliano. E c'è l'ultimo punto all'ordine del giorno, la variazione al bilancio di previsione 2023-25 e aggiornamento del programma biennale 23-24. La parola al dottor Bertolani.
Buonasera. Allora, si è staccato? Riproviamo, sì. Allora, adesso sì, faccio una breve illustrazione della variazione senza riguardare tutte le voci. Diciamo, allora, questo qui, come già detto in commissione, è una variazione, diciamo, di passaggio, in attesa di vedere alcuni, diciamo, vedere un pochino il bilancio per la fine, per gli ultimi mesi dell'anno. Sono intanto arrivate delle richieste, quindi si sono sistemati alcuni aspetti. Principalmente si è andato a allineare il fondo di solidarietà comunale alle ultime previsioni, quelle del 2023, quindi si è portata la proiezione sul 24-25, sapendo che poi il valore potrà variare in base ai criteri che verranno dati per ripartire le risorse aggiuntive messe sul fondo di solidarietà. Comunque ci si è allineati con gli importi 2023, proiettando sugli anni futuri, con le stesse condizioni di quest'anno. E, a fronte di queste minori entrate, poi si è aggiunta anche una minore entrata legata al fondo per il recupero evasione erariale, che sono stati diffusi dati. Il nostro comune, se non ha ricevuto fondi, sappiamo che ci sono degli avvisi di accertamento che prima o poi si spera che l'erario incassi e quindi ci riconosca la nostra quota. Comunque anche questo siamo andati a ridurre sulla previsione 23, e a fronte di questo abbiamo ridotto le previsioni di spesa per i consumi di energia elettrica, perché in base ai minori costi che ci sono stati fino al mese di luglio abbiamo potuto fare questa riduzione. Nei prossimi mesi vedremo come sarà l'andamento, perché dicono che un pochino i prezzi dell'energia elettrica si rialzeranno, vedremo, insomma, le nostre previsioni sono molto prudenziali, quindi vedremo se ci saranno altre economie, di che importo, eccetera. E questo qui, diciamo, era le principali variazioni che erano state fatte. Nella parte investimenti si vanno a modificare le previsioni di trasferimenti dall'Unione sulla parte investimenti, che questo qui è un dato, diciamo, un po' molto volatile, perché è influenzato dai proventi del codice per le sanzioni alle violazioni del codice della strada. E quindi, diciamo, ci siamo allineati alle previsioni che ci ha fornito l'Unione. e invece abbiamo previsto una maggiore entrata legata alle alienazioni delle, diciamo, delle aree PEP, cioè poi delle aree PEP, degli alloggi PEP che erano in diritto di superficie e si è andata a vendere la nuda proprietà, e quindi abbiamo rilevato anche questo. Diciamo, queste sono le principali, le variazioni un po' più significative che incidono sugli equilibri di bilancio. Le altre non ve le sto qui a descrivere, sono tante piccole variazioni legate a, sì, diciamo, alla gestione che è in corso per l'esercizio 2023 e anche qualcosina anche sul 2024. Comunque sì, non ve le sto qui a ripetere.